Settimana, buonasera, nella ricca polis di Crotone abbiamo incontrato un mitico personaggio, Pitagora di Samos. A Crotone, in compagnia di Erodoto, che conosce bene questi posti perché ha vissuto l'ultima parte della sua vita da queste parti, a Turi, quindi non lontano da Crotone, e in compagnia del capitano Agenore di Tiro, abbiamo studiato i tre argomenti principali proposti dalla scuola pitagorica. Ricordate questi tre argomenti: la dottrina della metempsicosi, il concetto del numero e la visione del cosmo. Le tre parole chiave della cultura pitagorica: metempsicosi, la trasmigrazione delle anime, numero e cosmo. Pitagora, anche potenziato e introdotto nel movimento della sapienza poetica orfica, soprattutto sulla scia delle parole chiave armonia e inquietudine, il tema della contraddizione, dell'aporia, del contrasto vitale. Armonia e inquietudine sono due situazioni in contraddizione, però non possono stare l'una senza l'altra. Questo tema, il tema dell'armonia misteriosa dei contrari, ci ha spinti nuovamente a metterci in viaggio, e da Crotone saremmo dovuti ritornare nella regione della Ionia, sulla costa asiatica che si affaccia sul Mar Nero. Per la precisione avremmo dovuto raggiungere la polis di Efeso, perché lì c'è un personaggio altrettanto mitico che di contraddizioni, di aporie, di contrasti se ne intende molto. Invece abbiamo cambiato itinerario, abbiamo deciso di fare una variazione, ogni tanto si fa, no? Una variazione di percorso. E perché abbiamo preso questa decisione? La scorsa settimana, dopo aver salutato il mistico Pitagora, che ha consigliato a tutti noi di essere più sobri e più umili, in modo da poter intraprendere con cuore puro la via della conoscenza, il capitano Agenore di Tiro ha cominciato a dar vento alle vele della nostra bella nave, la Sidonia, per uscire dal porto nuovo di Crotone e per iniziare la navigazione in mare aperto. Erodoto, sul ponte, sotto l'albero maestro, osservava con interesse la grande e poderosa struttura del castello di Crotone. Non so se qualcuno di voi è andato a dare un'occhiata al castello di Crotone, magari sulla rete, fatto costruire nel 1541 da Don Pedro de Toledo, viceré di Napoli. Erodoto, avendo raccolto l'invito pitagorico all'umiltà, ha dichiarato di non sapere nulla dei viceré. Anche il capitano Agenore di Tiro, sebbene uomo di mondo, ha ammesso di non sapere chi siano i viceré. Erodoto, su questo argomento, prima di salire sulla nave, aveva anche interpellato Pitagora, il quale, in modo enigmatico, aveva risposto: a me è dato sapere che nei viceré ci sono i numeri. Pitagora non avrebbe potuto rispondere se non in modo misterioso. E qui si potrebbe scrivere un bel romanzo di quelli che usano oggi, con tutti questi misteri un po' reali e molto spesso inventati, ma forse è meglio studiare la storia del pensiero umano per quello che è. Ebbene, Potevamo non soddisfare la curiosità dei nostri illustri compagni di viaggio, e allora prima di puntare la prua verso Efeso, abbiamo deciso di allungare il viaggio e di navigare verso sud, verso la Sicilia, verso la città di Catania. I viceré, a quel punto, si sono subito messi in allerta, ma noi che cosa abbiamo da temere? Sull'albero maestro della nostra nave sventolano, oltre alle bandiere della poesia e della perfezione, anche le bandiere dell'armonia e dell'inquietudine. Queste bandiere, poiesis, teleios, armonia, taraxis è l'inquietudine, sono il nostro lasciapassare. Ed è per questo che siamo giunti senza intoppi in vista dei territori dei viceré. E a questo punto alla curiosità di Erodoto e di Agenore si aggiunge anche la nostra curiosità. Che cosa hanno da raccontarci i viceré? E che significato ha l'affermazione enigmatica di Pitagora: a me è dato sapere che nei viceré ci sono i numeri? Il capitano Agenore di Tiro, puntando in direzione sud-sud-ovest, ha condotto dal porto nuovo di Crotone la nostra nave Sidonia all'attracco nel porto vecchio di Catania. Al tempo di Erodoto, questa bella città, posta sulla costa orientale siciliana, bagnata dal Mar Ionio, si chiamava Catane, ed era stata una delle prime colonie greche della Sicilia, fondata dai calcidesi di Naxo, che erano già in Sicilia, Naxos. Fondata già nella prima metà dell'VIII secolo a.C., e di questa antica polis, alleata di Atene, non rimane più nulla se non il luogo della sua ubicazione, che è in concomitanza con le vestigia romane. Se andate a visitare Catania trovate delle vestigia romane nella città, e lì c'era l'ubicazione dell'antica polis. Se noi adesso dovessimo visitare Catania impiegheremmo tutta la serata, sarebbe bello, ma ora il tempo non ce lo consente. Dovremmo farlo però, se no di Catania abbiamo solo quelle immagini che dobbiamo in qualche modo non solo esorcizzare, ma sostituire con una concretezza culturale, intellettuale, che c'è e che deve fare di Catania quello che è, una miniera di informazioni, di conoscenza. Ora, guardate sul punto 1 del repertorio. Voi però in settimana, appunto, utilizzando una guida della Sicilia, che trovate anche in biblioteca o navigando in rete, su internet, potete dedicarvi a compiere una visita virtuale alla bella città di Catania. Non c'è solo lo stadio, lo dico senza polemizzare, ma abbiamo avuto questa idea e questa cosa mi inquieta molto, per un uso... questo termine per non usarne altri più pesanti, perché noi adesso possiamo soltanto ricordare i passaggi che hanno caratterizzato la storia di questa città, che collimano con i passaggi che hanno caratterizzato la storia della Sicilia. La polis greca di Catane è poi diventata dal 263 a.C. una città romana, Catana, e i resti romani di un teatro, di un odeon e di alcuni edifici termali e di un anfiteatro sono tuttora visibili e si trovano sul luogo dove sorgeva la polis greca, abbiamo detto. Dopo la caduta dell'impero romano, Catana è stata una città ostrogota dal 495 d.C. durante il regno di Teodorico, avete sentito nominare Teodorico, questo personaggio. Poi è stata una città bizantina dal 535 d.C. e dall'VIII secolo è stata una città araba, e da questo momento ha cominciato a prendere forma il paesaggio agricolo catanese con l'importazione di nuove culture. Gli arabi hanno fatto degli straordinari interventi agricoli nel territorio della Magna Grecia, il limone, l'arancio amaro e l'introduzione di nuove tecniche di irrigazione. La conquista normanna della Sicilia, i normanni governano dal 1061, impoverisce anche Catania perché pone fine al sistema arabo della piccola proprietà agraria, con il ritorno di concezione romana al latifondo, alla servitù della gleba, e pone fine anche ai redditizi traffici commerciali con l'Africa del Nord. Dal 1194 la Sicilia è governata dagli Svevi e nel 1239 l'imperatore Federico II di Svevia, l'avete sentito, no? Nominare, che ha deciso di portare la corte in Sicilia, lì c'è stata anche la scuola poetica siciliana, che è stata la prima scuola di lingua italiana, fa costruire Federico II a Catania il castello Ursino, che è tuttora l'unico monumento della città medievale che potete vedere, trovare qualche immagine. Come simbolo del potere imperiale. Catania nel 1266 è poi occupata degli Angioini, una casata di origine francese, e dal 1302 è governata dagli Aragonesi di Spagna. Ora, gli Aragonesi tengono per lunghi periodi la corte a Catania e ne favoriscono lo sviluppo economico e culturale perché fondano il Siculorum Gymnasium, che è la prima e per secoli sarà l'unica università siciliana. Quando nel 1412 la Spagna diventa un regno unito attraverso un matrimonio, sapete, tra un matrimonio tra Castiglia e Aragona, in realtà sono due persone che si sposano, ma questo era secondario, il primario c'era, il matrimonio era di natura politica. Anche Catania con la Sicilia è annessa alla corona spagnola e nel 1415 cominciano a governare i viceré. Erodoto e Agenore a questo punto drizzano le orecchie. Il governo dei viceré spagnoli continua nei secoli successivi, il 1500, il 1600. L'età dei viceré spagnoli in Sicilia è contrassegnata da una grave crisi economica, da continue incursioni di pirati, da frequenti epidemie, da ricorrenti carestie, insomma non portano bene questi viceré. Noi abbiamo già incontrato una famiglia vicereale, sapete, la famiglia dei Corbera di Salina, ve li ricordate, che hanno partecipato per contrastare la crisi economica o per arricchirsi di più, c'è qualche malalingua che dice questo, alla fondazione dei nuovi borghi feudali contadini, fra i quali nel 1572 quello di Santa Margherita in Belice, dovreste ricordare questa località, dove nel novembre scorso siamo stati ospiti nel palazzo dei Filangieri di Coutò, di proprietà fino al 1918 della famiglia della madre di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Ma sarà meglio dire ospiti di un Gattopardo, siamo stati, del principe Don Fabrizio di Salina, che non se ne abbia male, per Bacco. L'età dei viceré spagnoli culmina con due grandi sciagure della serata data, che trasformano il volto della Sicilia e di Catania in particolare. La prima sciagura che ha colpito la Sicilia orientale e naturalmente soprattutto Catania è stata la grande eruzione dell'Etna del 1669. L'Etna con i suoi 3.350 metri di altitudine è proprio alle spalle di Catania. Lo incontriamo, ma lo rincontreremo più in là, primavera, quando fioriscono sull'Etna tanto, ma non solo. Un personaggio che li va a raccogliere. Questa eruzione ha creato un nuovo gruppo di colline, sapete, addirittura una catena di monti, i Monti Rossi di Nicolosi. Se andate da quelle parti, voi state su una catena montuosa che è stata formata da questa eruzione dell'Etna del 1669. La lava è arrivata fino alle mura di Catania e ha colmato il porto, ma ha risparmiato la città. E quindi, per quanto drammatica, non è stata la sciagura peggiore. La lava è stata deviata dal muro del monastero benedettino di San Nicola, e noi andremo a fare quattro passi in questo monastero prossimamente. La sciagura peggiore per Catania e per tutta la Sicilia, perché ne ha cambiato il volto, è stato il terribile terremoto del 1693. Guardate, questa è una data fondamentale, perché la storia della Sicilia si divide in due tempi. Se andate in Sicilia è bene che questo lo sappiate, perché sennò se si va in Sicilia senza sapere, senza conoscere questa data e questi avvenimenti, si rischia di non capire che cosa si vede. Il terremoto che ha devastato la Sicilia sud-orientale con una gravissima ripercussione su tutta l'isola. L'eruzione dell'Etna del 1669 ha risparmiato Catania. Il terremoto del 1693 l'ha distrutta, e non solo Catania. In pochi minuti la città greca, romana, ostrogota, bizantina, araba, normanna, sveva, quanti sono passati di lì? E quanta ricchezza culturale, però, perché questi passaggi sono ricchezza culturale, sveva, angioina, aragonese, viene rasa al suolo e quasi nulla è rimasto dell'antica Catania. La ricostruzione ha conferito a Catania l'aspetto settecentesco che si vede oggi nella parte centrale della città, la quale è solcata da strade ampie e regolari che si tagliano ad angolo retto, inframmezzate da vaste piazze, fiancheggiate da eleganti edifici barocchi. Per lo sgombero delle macerie dopo il terremoto del 1693 vengono create due grandi vie che ancora oggi formano l'ossatura della città. Via Uzeda, dal nome del viceré dell'epoca, guardate, tenete a mente questo nome, Uzeda, perché a breve ci riserverà una sorpresa, che oggi si chiama via Etnea, e via San Francesco, che oggi si chiama via Vittorio Emanuele. Guardate sul punto 1, con la guida della Sicilia, sulla quale trovate senz'altro una pianta della città di Catania, potete cercare queste due vie, la via Etnea, ex via Uzeda, e la via Vittorio Emanuele, ex via San Francesco. E potrete constatare che i principali monumenti di cui questa città è ricca sono collocati sul perimetro di queste due arterie. Ebbene, quali sono i principali monumenti di Catania? E quale vorreste visitare per primo? Beh, andate a cercarli voi, ora ci mettiamo a passeggiare per Catania, finiamo per concludere lì la nostra serata, invece dobbiamo fare un viaggio, stiamo viaggiando. A questo punto Erodoto e il capitano Agenore di Tiro dovrebbero ritenersi soddisfatti, no? Perché hanno inquadrato storicamente noi con loro l'epoca dei viceré. E mentre dal porto risaliamo verso il centro di Catania, ecco che all'imbocco della via Etnea, sotto porta Uzeda, questa porta ha conservato il cognome del viceré dell'epoca del terremoto, intravediamo e poi distinguiamo chiaramente un personaggio dall'aspetto maestoso, con il volto splendente, le chiome ondeggianti, vestito con una tunica candida di lino e avvolto in un mantello bianco di lana. Ci avviciniamo e lo riconosciamo subito. È Pitagora. Come ha fatto ad arrivare qui prima di noi? Guardate, Pitagora, lo sappiamo, non ha nessuna difficoltà a trovarsi contemporaneamente a Crotone, a Metaponto, a Catania, soprattutto in un percorso di studio. È capace a trovarsi in 10 posti diversi contemporaneamente. È potenza dello studio. Motivo in più per dedicarsi a questo esercizio, a questa attività che è poderosa. Pitagora sorride compiaciuto e ci saluta cordialmente e poi ci mostra un libro. Come facciamo a possederlo? Mistero. Un libro che tiene tra le mani e lo consegna a Erodoto, che lo guarda e ne legge il titolo. Il libro che Pitagora consegna a Erodoto si intitola I viceré. Sono questi i viceré che secondo Pitagora dobbiamo incontrare? Eh già, ora abbiamo capito. Pitagora annuisce e poi, in modo enigmatico, ripete ancora la frase misteriosa: a me è dato sapere che nei viceré ci sono i numeri. E infine, in un lampo di luce, scompare ai nostri occhi. Ora però, se i viceré è il titolo di un libro, la frase di Pitagora comincia ad avere un senso e risulta meno enigmatica. Erodoto però è rimasto senza parole. Per lui, in questa apparizione di Pitagora nella Catania settecentesca c'è qualcosa di misterioso che forse a noi sfugge, e quindi lo osserviamo assorto nei suoi pensieri. Noi sappiamo che Erodoto, come del resto il capitano Agenore di Tiro, è piuttosto scettico nei confronti della dottrina della metempsicosi. Eppure Pitagora, pensa Erodoto, non è comparso come se fosse morto e sepolto, e lo si capisce dal suo abbigliamento. Vada per la tunica di lino, ma Pitagora, che appare con un mantello di lana, non può che essere ancora vivo e vegeto. Ma cosa stiamo dicendo, direte voi? Perché diciamo questo? A che cosa sta pensando Erodoto? Beh, sta pensando a quello che ha scritto nel secondo libro delle storie. Erodoto, nel secondo libro delle storie, racconta con dovizia di particolari gli usi e i costumi, i culti religiosi degli egiziani. Guardate, leggiamo il testo del capitolo 81 del secondo libro delle storie. Lo abbiamo lì, sul leggere molto. Portano gli egiziani delle tuniche di lino guarnite di fiocchi intorno alle gambe, inoltre sogliono portare dei mantelli di lana bianca come sopravveste. Tuttavia queste vesti di lana non si possono portare dentro il tempio, né vengono seppellite insieme con loro, sarebbe un'impietà. In questo vanno d'accordo con le prescrizioni dette orfiche, bacchiche e pitagoriche, poiché neppure a chi è iniziato a questi misteri è permesso di farsi seppellire in vesti di lana. E su questo argomento si racconta una misteriosa leggenda. Pitagora, che appare con un mantello di lana, non può che essere vivo e vegeto. E Pitagora è davvero vivo e vegeto, pensa Erodoto, nell'ambito di un percorso in funzione della classica della lettura della scrittura. E che cosa narra la misteriosa, la sacra leggenda a cui fa accenno Erodoto nel brano che abbiamo letto? Chissà se Erodoto nel testo del secondo libro delle storie racconta alle lettrici e ai lettori questa misteriosa sacra leggenda, chissà. Oppure forse se ne dimentica, perché a un certo punto comincia a raccontare qualche cos'altro. Beh, i misteri stimolano la curiosità e sono un invito alla lettura. Non è difficile appropriarsi del secondo libro delle storie di Erodoto. Ma adesso la curiosità in Erodoto si accende per l'oggetto che Pitagora gli ha consegnato. Ed Erodoto mette subito a nostra disposizione, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, il libro che Pitagora gli ha consegnato. E, come vedete, una pregevole edizione economica, la quale reca in copertina una bella immagine. Ah, non la stavate vedendo, la mano avanti. Una bella immagine, vedete, c'è una bella signora qui, questa è Donna Franca Florio, con 7 giri di perle al collo, e le perle, come ben sappiamo, rimandano al mare, no? E allora i libri di solito sono oggetti di grande maneggiabilità, no? Come vedete, si leggono anche in viaggio. È utile quindi, per guadagnare tempo, rimandare a domani la visita a Catania, ognuno in questa settimana la faccia, e risalire sulla nostra bella nave, e mentre ci occupiamo dei viceré possiamo anche navigare. La Sidonia, a comando del capitano Agenore di Tiro, che prende subito in mano la situazione, esce dal porto di Catania, adesso siamo risaliti tutti, e comincia, vele spiegate, a fare rotta verso est, verso il mare Egeo, verso la costa asiatica della Ionia. verso Efeso, ma mentre navighiamo, raccontiamo. Sull'albero maestro della nostra nave, oltre alle bandiere della poesia, poiesis, della perfezione, teleios, dell'armonia, armonia e dell'inquietudine, caractis, comincia a sventolare anche il vestillo rosso e giallo dei viceré. E noi, i viceré, li possiamo tenere in mano. I viceré, sono questi i viceré che dobbiamo incontrare secondo la natura del nostro percorso. È il titolo di un romanzo che purtroppo non è conosciuto dalle cittadine e dai cittadini italiani, nonostante venga considerato importante quanto i Promessi Sposi, che tutti abbiamo sentito nominare. Anche il testo dei Promessi Sposi, guardate, è sconosciuto agli italiani, ma perlomeno la trama nelle sue grandi linee, i personaggi principali e l'autore Alessandro Manzoni hanno una certa popolarità, se non altro per effetto degli sceneggiati, ahimè, ma se non altro. Il romanzo I viceré di Federico De Roberto è un oggetto culturale pressoché sconosciuto, e tutti gli italiani invece e le italiane dovrebbero leggere. Questo romanzo è il nome del suo autore, altrettanto sconosciuto, ma in più, è legato ad un significativo caso letterario per giunta, che ha animato un vivace dibattito tra gli addetti ai lavori. Se i dibattiti letterari avessero perlomeno un millesimo di successo come hanno i dibattiti calcistici nel nostro paese, saremmo tutti degli intellettuali sopraffini. Ma purtroppo non è così, no? E non è neanche così. Un dibattito cominciato negli anni 30 e poi ripreso con maggiore intensità negli anni 50. Chi è Federico De Roberto? Guardate sul punto 2 del repertorio. Nelle storie della letteratura Federico De Roberto viene presentato sommariamente come il più giovane esponente del terzetto dei cosiddetti autori veristi, formato da lui e da due più noti scrittori che sono Luigi Capuana e Giovanni Verga, che è due personaggi che tutti abbiamo sentito nominare, no? Li incontreremo anche strada facendo. Federico De Roberto, che ha una ventina d'anni in meno di Capuana e di Verga, è nato a Napoli il 16 gennaio del 1861, l'anno dell'Unità d'Italia. È da padre napoletano, Don Ferdinando De Roberto, ufficiale di Stato Maggiore del Regno delle Due Sicilie, e da madre catanese, Donna Marianna degli Asmundo. Gli Asmundo sono un'antica famiglia della piccola nobiltà siciliana. Federico, a cui non interessa né la carriera militare né la carriera diplomatica, studia e ottiene il diploma di ragioniere all'Istituto Tecnico di Catania, ma anche per questa professione burocratica non si sente portato. Lui è piuttosto appassionato per lo studio dei classici latini e greci, e su consiglio di Luigi Capuana comincia a scrivere articoli e saggi per le riviste letterarie che poi raccoglie e pubblica in un volume intitolato Arabeschi. Questa è la sua prima opera, 1883. Pubblica anche i suoi primi racconti in un libro intitolato La Sorte, 1887, che viene recensito molto positivamente da Luigi Capuana. Federico De Roberto scrive con grande impegno e con grande passione. L'elenco dei volumi dei suoi racconti è molto lungo e una parte della sua produzione la si può trovare nelle biblioteche, ahimè una piccola parte. E Federico De Roberto può continuare a pubblicare i suoi testi perché ha una piccola cerchia di lettori fedeli e perciò, vivendo in modo molto sobrio, riesce a mantenersi economicamente, ma avrebbe potuto essere maggiormente conosciuto e letto se il mondo culturale italiano non lo avesse ignorato completamente e se la critica letteraria del nuovo Stato Nazionale lo avesse preso in considerazione, ma non lo ha preso in considerazione. Federico De Roberto scrive anche molti saggi letterari, ce n'è uno importante su Giacomo Leopardi del 1898 e l'ultima raccolta di saggi All'ombra dell'olivo del 1920. Ma le opere a cui si dedica con maggior impegno sono i romanzi. Il suo primo romanzo si intitola Ermanno Reali dell'89, segue L'Illusione del 91 e I Viceré del 94 e Spasimo del 97 e L'Imperio che viene pubblicato postumo. Nel sempre più pedante mondo della cultura italiano, a parte Luigi Capuana e Giovanni Verga, insieme al quale scrive un libretto lirico, Federico De Roberto non solo non trova estimatori, ma trova qualche illustre detrattore, ma lui non fa neppure in tempo a saperlo. Federico De Roberto muore all'improvviso a Catania, sulla porta di casa, stroncato da un attacco di flebite, il 26 luglio del 1927, quindi 80 anni fa. E naturalmente la sua scomparsa passa del tutto inosservata nell'ambiente culturale nazionale, e anche i pochi lettori che lo conoscono e che potrebbero ricordarlo vengono distratti da un altro decesso, avvenuto a Napoli il 27 luglio, il giorno dopo il suo, quello della scrittrice Matilde Serao, che è una figura molto popolare e quindi viene ricordata con tutti gli onori. Abbiamo detto che Federico De Roberto non solo non trova estimatori, ma trova qualche illustre detrattore. Infatti nel 1939 Don Benedetto, quando si intende Don Benedetto si intende Don Benedetto Croce, che viene considerato la massima autorità in campo letterario, stronca impietosamente con due paginette pubblicate sulla rivista Critica l'opera di De Roberto, in particolare il romanzo I Viceré. È un'opera pesante, scrive Croce, che non illumina l'intelletto come non fa mai battere il cuore. Questo giudizio impietoso influisce negativamente sul destino di scrittore di Federico De Roberto e ne determina per anni l'emarginazione. Ma lui è morto da tempo e non lo sa. Guardate sul punto 2 del repertorio, l'emarginazione. Ebbene, c'è un episodio nella vostra vita in cui avete subito il rifiuto, l'allontanamento, l'esclusione, l'emarginazione? Beh, scrivete 4 righe in proposito, è una condizione che tutti abbiamo conosciuto. Penso, spero di no, tutti non l'hanno conosciuto, ma ho l'impressione che tutti si passi inevitabilmente attraverso queste situazioni. E bisogna farsene una ragione. I veri studi e le attente ricerche sui testi di Federico De Roberto, come grande documentarista di stampo verista sulla scia di Capuana e Verga e acuto cultore dello psicologismo francese sulla scia di Flaubert, cominciano nel dopoguerra. Nei primi anni 50 i critici della letteratura cominciano a leggere le opere di De Roberto e cominciano a disapprovare il giudizio di Don Benedetto Croce, soprattutto quando si scopre un articolo passato inosservato scritto da un certo Luigi Pirandello nel 1927, in occasione della morte, uno dei pochi che si è ricordato di commemorarlo. Il grande drammaturgo agrigentino nel 1934 riceve il premio Nobel, lo sapete, muore nel 1936, scrive che lui ha imparato l'arte dello scrivere, visto che ha vinto il premio Nobel, ha avuto il premio Nobel, e che è diventato un grande scrittore internazionale, soprattutto dalla sincerità, dalla nobiltà e dalla acutezza narrativa di Federico De Roberto. E aggiunge che il romanzo I Viceré potrebbe stare per la sua lezione morale al pari dei Promessi Sposi. Ora, negli anni 50 prende forma, per volontà di un certo numero di intellettuali, quella che è stata chiamata la corrente derobertista, e noi studenti, studentesse, la dobbiamo conoscere. Guardate sul punto 3 del repertorio, è che è una corrente importante nella storia della nostra letteratura e della cultura di questo paese, se ha una cultura. Nella corrente derobertista troviamo un filo conduttore che si traduce nella parola chiave delusione. drammatico fare questa lezione questa sera. Perché questa parola? Dobbiamo riflettere. La corrente derobertista, questa sera capita in modo drammaticamente presente, questo mi fa molto temere nella costruzione di questi itinerari, che tutti questi personaggi influenzino in qualche modo la nostra storia. La corrente derobertista, no, è solo un'illusione legata allo studio, studium et cura, vanta come precursore illustre Luigi Pirandello e, guardate, nel romanzo I vecchi e i giovani, non so se lo avete letto, questa sera ci sono una serie di indicazioni in funzione della didattica della lettura e della scrittura utili, per capire meglio il paese in cui viviamo. Scritto da Pirandello nel 1913, si riconosce l'influenza di Federico Derobert. Il valore del romanzo I vecchi e i giovani di Pirandello, che mette in evidenza la delusione per la caduta degli ideali risorgimentali e che nell'atto della pubblicazione, criticato da Benedetto Croce, anche questo romanzo, è stato considerato poco pregevole, ma ha avuto un riconoscimento postumo e merita senz'altro di essere letto. Oggi è uno dei romanzi di Pirandello che viene considerato più efficace proprio in funzione di questa parola chiave, delusione, per la mancanza di una coscienza nazionale. La corrente derobertista avanza poi come rappresentante illustre lo scrittore siciliano di Pachino Vitaliano Brancati, l'avete sentito nominare, 1907-1954, del quale il 24 luglio di quest'anno si ricorda il centenario della nascita. Vitaliano Brancati si è laureato con una tesi su Federico Deroberto e come insegnante tra il 36 e il 1938 ha fatto conoscere le opere, in particolare i Viceré, dello scrittore catanese ai suoi studenti. Tra questi studenti c'era anche un certo Leonardo Sciascia, forse lo avete sentito nominare. L'influenza di Federico Deroberto su Vitaliano Brancati, autore dei famosi romanzi Bell'Antonio, Don Giovanni in Sicilia, Paolo il Caldo, ne abbiamo letto qualche pagina anche nei nostri percorsi, e dell'inquietante testo teatrale La Governante, si può cogliere soprattutto nell'opera che raccoglie 10 racconti intitolata Il vecchio con gli stivali, 1946, dove si coglie la delusione di Brancati per la caduta degli ideali risorgimentali, in particolare il racconto che dà il titolo al libro, Il vecchio con gli stivali, merita di essere letto. La corrente derobertista avanza inoltre, come continuatore illustre, una nostra recente conoscenza. E qui dobbiamo chiudere un cerchio perché non abbiamo ancora ultimato. Avevamo ancora un conto aperto con questo scrittore e adesso lo chiudiamo, per poi riaprirlo naturalmente, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, il quale ha scritto che non avrebbe mai potuto comporre il Gattopardo se non avesse letto i Viceré e le opere di Federico Deroberto. Con questa affermazione noi completiamo la nostra riflessione sul Gattopardo che molti stanno leggendo, prendendo atto che questo romanzo si rifà ad un modello letterario riconosciuto dall'autore. Sappiamo che anche il romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, in cui si celebra la delusione per la inesorabile caduta di tutti gli ideali, ha avuto nel 1958 un riconoscimento postumo. Quindi vedete, I Viceré di Federico Deroberto, I vecchi e i giovani di Luigi Pirandello, Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa costituiscono insieme un caso letterario affascinante e sconcertante. Queste tre opere andrebbero lette una dietro l'altra. La conoscenza del testo di questi tre romanzi, che sono imparentati tra loro, oggi viene ritenuta indispensabile per capire la nostra storia nazionale. Ma il libro di Deroberto, pubblicato nel 1894, è stato ignorato per più di mezzo secolo. Il romanzo di Pirandello, edito nel 1913, è stato considerato a lungo come una delle opere meno significative di un autore di fama internazionale. E Giuseppe Tomasi di Lampedusa, come sappiamo, non ha mai in vita trovato un editore per il Gattopardo. Questo è quello che succede. E quindi la nostra arretratezza culturale che c'è va imputata a qualche cosa, ma bisogna fare un'analisi seria, no? Quando si parla dei consumi culturali, quindi, se ne parla come se i consumi culturali fossero oggetti da supermercato. Consumi culturali sono il frutto di percorsi intellettuali, di campagne di alfabetizzazione culturale. Ci lamentiamo sempre del fatto che non ci sono ideali condivisi, ma dominano gli interessi di categoria. Beh, gli ideali si coltivano, non piovono dal cielo. E la letteratura, la cultura, l'esercizio dell'investimento in intelligenza potrebbero e dovrebbero giocare un ruolo in questo senso. E la scuola, degli adulti in particolare, dovrebbe essere il luogo istituzionale deputato per lo studium, vale a dire per la cura dell'anima. Dallo studium et cura, come ci insegna la tradizione intellettuale dal tempo di Erodoto, scaturiscono gli ideali. Dallo studium et cura. Non piovono dal cielo. L'esercizio dello studium et cura è necessario per contenere la delusione e per individuare gli ideali da perseguire. Guardate sul punto 3. Quale di queste parole, il desiderio, il sogno, l'aspirazione, il modello, l'esempio, mettereste per prima in questo momento della vostra vita accanto alla parola ideale? Abbiamo citato poco fa Leonardo Sciascia, il quale ha appartenuto alla corrente derobertista. Leonardo Sciascia ha scritto nel 1977 un famoso articolo intitolato «Perché Croce aveva torto», nel quale rigetta il giudizio, ma lo aveva davvero letto con attenzione Croce questo romanzo? Lo ha letto tutto, oppure Don Benedetto era convinto di avere già in qualche modo in testa tutte le cose senza neanche leggerle? Croce sostiene che nel testo dei Viceré non c'è poesia, e Sciascia ribatte che l'elemento poetico in questo romanzo sta proprio nel fatto che l'autore non cerca di fare poesia, ma si impegna a sviluppare un impegno prosaico, proprio perché la società, la cultura e la letteratura italiana è povera di ingegni prosaici. Il romanzo I Viceré, scrive Sciascia, risulta tecnicamente ben fatto, scritto con sicurezza, composto con un ritmo vigilato e costante, in cui i numerosi personaggi stanno tutti sullo stesso piano, nella stessa luce cruda, tutti necessari, tutti importanti e indimenticabili, come in un coro che interpreta a più voci la stessa sinfonia. Il romanzo I Viceré di Federico De Roberto è il secondo volume di una trilogia di cui fanno parte L'illusione e L'imperio, che, lasciato incompiuto dall'autore, viene pubblicato postumo nel 1929. In questa saga narrativa si racconta la storia di tre generazioni della potente famiglia catanese degli Uzeda di Francalanza. Vi dicevo di tenere a mente questo nome. Gli Uzeda di Francalanza sono di antica origine spagnola e discendono da quell'Uzeda che è viceré al momento del terribile terremoto del 1693. La famiglia Uzeda di Francalanza, alla metà del 1800, è pronta a tutto pur di conservare la supremazia anche nella nuova fase storica che sta interessando la Sicilia e che comporta l'annessione dell'isola al Regno d'Italia. Il romanzo I Viceré è soprattutto un'implacabile lezione di opportunismo politico. Apparentemente il romanzo non ha protagonisti, se non nel senso che ogni personaggio è interprete di un racconto personale dentro ad un grande racconto corale. Nel testo dei Viceré bisogna avere una certa pazienza per leggerlo, ma ci vuole sempre pazienza per leggerlo, assistiamo ad un significativo paradosso narrativo, perché in realtà una persona di primo piano, una figura di spicco c'è, è un personaggio centrale e dominante, che però non c'è più, ma è paradossalmente presente per assenza. Questo personaggio è donna Teresa Uzeda, principessa di Francalanza, e il romanzo inizia con l'annuncio corale della sua morte. Dal grandioso funerale, raccontato con spirito tragicomico dallo scrittore, di donna Teresa Uzeda, principessa di Francalanza, prende avvio il racconto e poi la lettura, attesa con impazienza e con apprensione del suo testamento, contiene tutta la trafila della narrazione, contiene il senso della storia. Del romanzo i viceré, con decine di personaggi che si muovono in circa 700 pagine da far scorrere lentamente, con il metodo del leggere molto, 4 pagine per 10 minuti al giorno, è difficile, se non impossibile, raccontare la trama. Possiamo dire però che tutto il racconto si svolge tra due documenti: un testamento, a cui abbiamo accennato, e il testo di un comizio. Sono due documenti sapientemente ricostruiti, e questa ricostruzione storica mette bene in evidenza la capacità che Federico De Roberto possiede di far collimare nella sua persona il romanziere e lo storico. Il testamento di donna Teresa Uzeda, principessa di Francalanza, contiene il tema della feudalità storica e della feudalità familiare. E guardate, queste situazioni non hanno ancora cessato di essere. Nel testo del comizio le due feudalità storica e familiare si nascondono dietro alla mistificazione risorgimentale. Si pensi alle figure di Tancredi e di Angelica nel Gattopardo, che non sono due figure innocenti, per nulla. E lì Tommaso di Lampedusa è cinico in modo positivo nel presentarci queste due figure. Sì, sì, si amano, si piacciono, sì. Ma nessuno dei due dice all'altro quali sono gli interessi reciproci che tutti e due hanno nel mettersi insieme. Noi lo capiamo perfettamente. No, giocati sulle spalle di tutti gli altri, no? Che rimangono nella loro miseria, che rimangono nella loro indigenza, che rimangono nell'ingiustizia. No? Allora, evidentemente queste situazioni si mascherano con il trasformismo e il conformismo, con la demagogia, con le false e alienanti mete patriottiche e coloniali, con il mutar tutto affinché nulla muti. Questa idea la troviamo già pienamente espressa nel testo dei viceré, e sappiamo da dove Giuseppe Tommasi di Lampedusa l'ha presa. Lui lo dice, l'ho sempre detto. I viceré sono, come i vecchi e i giovani di Pirandello e il Gattopardo di Tommasi di Lampedusa, il prodotto di una delusione, di una disperazione storica per la caduta degli ideali che hanno animato il Risorgimento e per il percorso di unificazione della nazione. La delusione e la disperazione storica di Federico De Roberto è sostanzialmente identica, in un quadro storico diverso, anche a quella con cui si misura 50 anni dopo, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, Vitaliano Brancati. La caduta degli ideali della resistenza. La lettura dei viceré prevede che all'inizio, e questo vale per tutti i romanzi dell'Ottocento, non ci si curi dell'identificazione dei tanti singoli personaggi. Si imparano poi poco per volta a riconoscere. È un utile esercizio quello di imparare a seguire il ritmo della coralità e di avere pazienza, poi si entra in quel meccanismo della trama, della lettura. Inoltre la lingua che Federico De Roberto utilizza è molto significativa, usa spesso curiosi modi di dire che ormai sono scomparsi dal sistema della comunicazione contemporanea, ma che ci fanno capire l'evoluzione storica del nostro linguaggio. Ora, leggiamo l'inizio dei Vicerè, è solo un frammento e risulta poca cosa di fronte al grande quadro di insieme che lo scrittore costruisce pagina per pagina. L'incipit di questo romanzo è un esempio di coralità e mette alla prova la nostra capacità di attenzione, cioè sono tanti personaggi che poi si descriverà lo scrittore uno per uno dopo e impareremo a riconoscere. E il dialogare dei personaggi è rapido, convulso, come si addice alla circostanza, cioè all'annuncio della morte di Donna Teresa Auseda, principessa di Francalanza. Questa tragica notizia infonde in tutti, dai servi ai parenti di vario grado fino ai figli in perenne contesa tra loro, non un sincero rammarico, né un profondo dolore, come si vorrebbe far credere, ma un senso corale di insicurezza, di inquietudine, di manovre che cominciano da parte di tutti. Leggiamo queste pagine. Io mi sono subito riconosciuto in questo romanzo perché comincia con il mio nome. Giuseppe, dinanzi al portone, trastullava il suo bambino, cullandolo sulle braccia, mostrandogli lo scudo marmoreo infisso al sommo dell'arco, la rastrelliera inchiodata sul muro del vestibolo dove, ai tempi antichi, i lanzi del principe appendevano le alabarde. Quando s'udì e crebbe rapidamente il rumore di una carrozza arrivante a tutta carriera, e prima ancora che egli avesse il tempo di voltarsi, un legnetto sul quale pareva fosse nevicato dalla tanta polvere e il cui cavallo era tutto spumante di sudore entrò nella corte con assordante fracasso. Dall'arco del secondo cortile affacciaronsi servi e famiglie. Baldassarre, il maestro di casa, schiuse la vetrata della loggia del secondo piano intanto che Salvatore Cerra precipitavasi dalla carrozzella con una lettera in mano. «Don Salvatore! Che c'è? Che novità?» Ma quegli fece col braccio un gesto disperato e salì le scale a quattro. Giuseppe, col bambino ancora in collo, era rimasto intontito, non comprendendo, ma sua moglie, la moglie di Baldassarre, la lavandaia, una quantità d'altri servi, già circondavano la carrozzella. Si segnavano, udendo il cocchiere narrare ininterrottamente. La principessa, morta d'un colpo, stamattina mentre lavava la carrozza. Gesù, Gesù. Ordine d'attaccare il signor Marco che correva su e giù, i vicari, i vicini, appena il tempo di farla via. Gesù, Gesù, ma come? Se stava meglio. E il signor Marco, senza mandare avviso, che so io? Io non ho visto niente. Ma no, ieri sera dice che stava bene e senza nessuno dei figli, in mano di estranei, malata era malata, però così ad un tratto. Ma una vociata dall'alto dello scalone interruppe subitamente il cicaleccio. Pasquale, Pasquale! Ehi, Baldassare, un cavallo fresco, in un salto! Subito, corro! Intanto che cocchiere e famiglie lavoravano a attaccare il cavallo sudato e ansimante, ad attaccarne un altro, tutta la servitù si era raccolta nel cortile, commentava la notizia, la comunicava agli scritturali dell'amministrazione che si affacciavano dalle finestrelle del primo piano o scendevano anch'essi giù addirittura. Che disgrazia, par di sognare! Chi se l'aspettava così? Specialmente le donne lamentavano, senza nessuno dei suoi figli, non aver tempo di chiamare i figli. Il portone, perché non chiudete il portone? Giunse Salemi con la penna ancora all'orecchio. Ma il portinaio, che aveva finalmente affidato alla moglie il piccolino e cominciava a capire qualcosa, guardava in giro i compagni. Ho da chiudere? E Don Baldassarre? Che c'è? I discorsi morirono una seconda volta e tutti si impalarono cavandosi i berretti ed abbassando le pipe perché il principe in persona tra Baldassarre e Salvatore scendeva le scale. Non aveva neppure mutato di abito, partiva con gli stessi panni di casa per arrivare più presto al capezzale della madre morta. Ed era bianco il viso come un foglio di carta, volgeva sguardi impazienti ai cocchieri non ancora pronti, intanto che dava sottovoce ordini a Baldassare, il quale chinava il capo nudo e lucente ad ogni parola del padrone, eccellenza sì, e il cocchiere affibbiava ancora le cinghie che il padrone saltò nella carrozza con Salvatore in serpe. Baldassare, afferrato allo sportello, dava sempre ad udire gli ordini, seguiva correndo il legnetto fin oltre il portone per acchiappare le ultime raccomandazioni. Eccellenza sì. Baldassare, don Baldassare! Tutti assediavano ora il maestro di casa, poiché, lasciata la carrozza che scappava di corsa, egli rientrava nel cortile. Baldassare, che è stato? E ora che si fa? Don Baldassare, chiudere? Ma egli aveva l'aria grave delle circostanze solenni. S'affrettava verso le scale, liberandosi degli importuni con un gesto del braccio e un «Vengo!» spazientito. Il portone restava spalancato. Tuttavia alcuni passanti, scorso lo straordinario movimento nel cortile, si informavano col portinaio dell'accaduto, l'ebanista, il fornaio, il bettoliere, l'orologiaio, che tenevano in affitto le botteghe di Levante, venivano anch'essi a dare una capatina, a sentire la notizia della grande disgrazia, a commentare la repentina partenza del principe. E poi dicevano che il padrone non voleva bene alla madre, pareva Cristo sceso dalla croce, povero figlio. Le donne pensavano alla signorina Lucrezia, alla principessa Nuora, sapevano nulla o avevano loro nascosto la notizia? E Baldassare dove diamine aveva il capo, se non ordinava di chiudere ogni cosa? Don Gaspare, il cocchiere maggiore, verde in viso come un aglio, si stringeva nelle spalle, tutto a rovescio qui dentro. Ma Pasqualino Riso, il secondo cocchiere, gli spiattellò chiaro e tondo: «Non avrete il disturbo di restarci un pezzo?» E l'altro di rimando: «Tu no, ti hai fatto ruffiano al tuo padrone!» E Pasqualino botte risposta: «E voi che lo faceste al continuo?» Tanto che Saleni, il quale risaliva l'amministrazione, ammonì: «Che è questa vergogna?» Ma Don Gaspare, a cui la certezza di perdere il posto toglieva il lume degli occhi, continuava: «Quale vergogna? Quella di una casa dove madre e figli si soffrivano come il fumo negli occhi?» Molte voci finalmente giunsero: «Silenzio adesso!» Però quelli che si erano messi troppo apertamente con la principessa avevano il cuore piccino piccino, sicuri di ricevere il ben servito dal figlio. Giuseppe in quella confusione non sapeva che fare. Chiudere il portone per la morte della padrona era una cosa in verità che andava con i suoi piedi. Ma perché mai Don Baldassare non dava l'ordine? Senza l'ordine di Baldassare non si poteva far nulla. Del resto neppure gli scuri erano chiusi su al piano nobile, e poiché il tempo passava senza che l'ordine venisse, qualcuno cominciava ad accogliere un dubbio e una speranza nella corte. Se la padrona non fosse morta? Chi ha detto che è morta? Il cocchiere, ma la veduta può aver capito male. Altri argomenti convalidavano la supposizione. Il principe non sarebbe partito così a rotta di collo se fosse morta, perché non avrebbe avuto nulla da fare lassù, e il dubbio cominciava a divenire per alcuni certezza. Doveva esserci un malinteso, la principessa era soltanto in agonia, quando finalmente Baldassare affacciossi dall'alto della loggia gridando: «Giuseppe, il portone! Non hai chiuso il portone? Chiudete le finestre della stalla e delle scuderie, dite che chiudano le botteghe, chiudete tutto!» «Non c'è fretta», mormorò Don Gaspare. E come spinto da Giuseppe, il portone girò finalmente sui cardini. I passanti cominciarono ad accrocchiarsi. «Chi è morta? La principessa? Al bel vedere!» Giuseppe si stringeva nelle spalle, avendo perso del tutto la testa. Ma domande e risposte si incrociavano confusamente tra la folla. Era in campagna, ammalata da quasi un anno, sola, senza nessuno dei figli. I meglio informati spiegavano: non voleva nessuno vicino, fuorché l'amministratore, non li poteva soffrire. Un vecchio disse, scrollando il capo: razza di matti quelli di Francalanza. I famigli frattanto sbarravano le finestre delle scuderie e delle rimesse. Il fornaio, il bettoliere, l'ebanista e l'orologiaio accostavano anch'essi i loro usci. Un altro crocchio di curiosi radunati dinanzi al portone di servizio, rimasto ancora aperto, guardavano dentro alla corte, dove c'era un confuso andirivieni di domestici, mentre dall'alto della loggia, come un capitano di bastimento, Baldassarre impartiva ordini sopra ordini. Pasqualino, dalla signora Marchesa ai Benedettini, ma dalla notizia al signor Marchese e al padre Don Blasco, hai capito? Non al priore. A te Filippo, passa da donna Ferdinanda. Donna Vincenza, dov'è donna Vincenza? Prendete lo scialle e andate alla badia, parlate alla madre badessa perché prepari la monaca alla notizia. Un momento, salite prima dalla principessa che ha da parlarvi. Salemi! Giuseppe, ordine di lasciar passare i soli stretti parenti. È venuto Salemi? Lasciate ogni cosa. Il principe e il signor Marco vi aspettano lassù, c'è bisogno d'aiuto. Natale, tu andrai da donna Graziella e dalla duchessa. Agostino, questi dispacci al telegrafo e passa dal sarto. A misura che ricevevano le commissioni, i servi uscivano, aprendosi la via in mezzo alla folla. Passavano con l'aria affrettata di altrettanti aiutanti di campo tra i curiosi che annunziavano vanno ad avvertire i parenti, i figli, i cognati, i nipoti, i cugini della morta. Tutta la nobiltà sarebbe stata in lutto. Tutti i portoni dei palazzi signorili a quell'ora si chiudevano o si succhiodevano secondo il grado di parentela e l'ebanista la spiegava. 7 figliuoli, possiamo contarli, il principe Giacomo e la signorina Lucrezia, che è in casa con lui, 2, il principe di San Nicola e la monaca di San Placido, 4, donna Chiara, maritata col marchese di Villardita, e 5, il cavaliere Ferdinando, che sta alla Pietra dell'Ovo, 6, e finalmente il contino Raimondo, che ha la figlia del barone Palmi, poi vengono i cognati, i 4 cognati, il duca d'Aragua, fratello del principe morto, padre Don Blasco, anch'egli monaco benedettino, il cavaliere Don Eugenio e donna Ferdinanda, la gisellona. Ogni volta che lo sportello si schiudeva per dar passaggio a qualche servo, i curiosi cercavano di guardare dentro il cortile. Giuseppe spazientito esclamava: «Via di qua! Che diavolo volete? Aspettate i numeri del lotto?» Ma la folla non si muoveva, guardava per aria le finestre, ora chiuse, quasi aspettando l'apparizione della stampiglia coi numeri. E qui non può non venire in mente, no? La famosa frase misteriosa pronunciata da Pitagora. A me è dato sapere che nei viceré ci sono i numeri. Il fatto è che per ora quali siano i numeri non si sa. E la notizia correva di bocca in bocca, come quella di un pubblico avvenimento. È morta donna Teresa Auseda, i popolani pronunciavano Auseda, la principessa di Francalanza. È morta stamane all'alba, c'era il principe, suo figlio, no, è partito da un'ora. L'ebanista frattanto in mezzo a un cerchio di gente attenta, come alla storia dei reali di Francia, continuava a enumerare il resto della parentela. Il duca Don Mario Radalì, il pazzo, che aveva 2 figli maschi, Michele e Giovanni, da donna Caterina Bonello e apparteneva al ramo collaterale dei Radalì Uzeda, la signora donna Graziella, figlia di una defunta sorella della principessa e moglie del cavaliere Carvano, cugina carnale perciò di tutti i figlioli della morta, il barone Grazzeri, zio della principessa nuora, con tutta la parentela, e poi i parenti più lontani, gli affini, quasi tutta la nobiltà paesana, i Costante, Raimondi, Curcuma, i Cugnò. A un tratto si interrompe per dire: «To, guardate i lavapiatti che arrivano prima di tutti». Ora, i lavapiatti sono una sorta di clientela, cioè di nobili decaduti, i quali frequentavano le corti dei nobili che invece non erano ancora decaduti, e così sbarcavano il lunario, facevano lavori umili, insomma, facevano da clientela, quelli che erano i clientes nell'antica Roma. Ecco, i lavapiatti sono i clientes, ecco, in questo momento, sono dei personaggi caratteristici che De Roberto mette in scena nel suo teatro vicereale. Don Mariano Grispo e Don Giacomo Costantino arrivavano come ogni giorno all'ora della colazione per far la corte al principe e non sapevano niente. Scorgendo la folla del portone chiuso si fermarono di botto. Santa fede, buon Dio d'amore, e a un tratto si affrettarono il passo, entrarono interrogando costernati il portinaio che dava le prime notizie. Non mi sembra vero, un fulmine a ciel sereno, Poi salirono per lo scalone con Baldassare, che risaliva anch'egli in quel punto dalla corte e faceva loro strada mormorando: povera principessa, non poté superarla. Il signor principe è subito partito. Traversando la fila delle anticamere dagli usci dorati, ma quasi nude di mobili, Don Giacomo esclamava a bassa voce, come in chiesa: è una gran disgrazia. Per questa famiglia è una disgrazia più grande che non sarebbe per ogni altra. E piano anche egli, Don Mariano confermava, scrollando il capo, la testa che guidava tutti, che aggiustò la pericolante baracca. Introdotti nella sala gialla, si fermarono dopo qualche passo, ma distinguendo nulla per buio, ma la voce della principessa Margherita li guidò: Don Mariano, Don Giacomo, principessa, signora mia, com'è stato? E Lucrezia, con Salvo, la bambina. Il principino, seduto sopra uno sgabello con le gambe penzoloni, le dondolava ritmicamente, guardando per aria a bocca aperta. Discosta in un angolo di divano, Lucrezia stava ingrottata con gli occhi asciutti. Ma com'è avvenuto? Così a un tratto, insisteva Don Mariano. E la principessa, aprendo le braccia: non so, non capisco. È arrivato Salvatore dal Belvedere con un biglietto del signor Marco, lì, su quella tavola, guardate. Giacomo è partito subito. A bassa voce, rivolta a Don Mariano, intanto che l'altro leggeva il biglietto, Lucrezia voleva andare anche lei, aggiunse. Suo fratello ha detto di no, che ci avrebbe fatto. Confusione di più, il principe ha avuto ragione. Niente, annunziava frattanto Don Giacomo, finito di leggere il biglietto. Non spiega niente. Li hanno avvertito gli altri, hanno dispacciato. Io non so, Baldassarre morire così, sola sola, senza un figlio, un parente, clamava Don Mariano, non potendo darsi pace. Ma Don Giacomo, la colpa non è di questi qui, poveretti. Essi hanno la coscienza tranquilla. Se ci avesse voluti, cominciò la principessa timidamente, più piano di prima, ma poi quasi impaurita non finì la frase. Don Mariano tirò un sospiro doloroso e andò a mettersi vicino alla signorina. Povera Lucrezia, che disgrazia, avete ragione, ma fatevi animo, coraggio. Ella se ne stava a guardare per terra, battendo un piede, levò la testa con aria di stupore, quasi non comprendendo. Ma uditasi un frastuono di carrozze che entravano nel cortile, Don Mariano e Don Giacomo tornarono ad esclamare a due: che sciagura irreparabile. E così, vedete, nella primavera dell'anno 1855 siamo entrati nel palazzo catanese della famiglia Uzeda di Francalanza, dove uno dopo l'altro stanno per arrivare tutti coloro che sono coinvolti in questa storia, e quasi tutti sono stati già nominati, ma arriveranno uno per uno, li conosceremo uno per uno e vedrete che personaggini che sono, eh? Soprattutto padre Don Blasco, frate Benedettino, sui generis, e tutti questi altri personaggi. Uno viene anche da Firenze, arriva anche da Firenze, poi tornerà a Firenze, sarà impegnato lì, ma voi poi potete, volendo, entrare dentro questo romanzo. E sono tutti coinvolti in questa storia e c'è da preparare e celebrare il funerale dell'autorevole defunta secondo le sue ultime volontà. È il grandioso, tragicomico funerale, diventa anche un modo per conoscere meglio Donna Teresa Uzeda, principessa di Francalanza, anche lei un personaggio. Avete sentito già le voci di casa, comincia a dire, ma tutta sola, ma qualcuno dice, ma lei che non ci ha voluti più vedere nessuno di noi, ci saranno delle ragioni, e ci sono delle ragioni storiche, di convivenza, ma anche politiche e sociali. E poi c'è da attendere l'apertura e la lettura del testamento, che è un vero e proprio capolavoro di ingegneria per mettere tutti gli uni contro gli altri. E quindi, no, perché, appena finisce la lettura del testamento, tutti diciamo: ma che donna giusta che è questa! In realtà c'è una vendetta sottile, che si perpetua e che già era in atto attraverso le sue preferenze. Ma ecco, vi si rimanda alla lettura. Qualcosa che sta nel testo di questo romanzo possiamo ereditare anche noi. Possiamo tanto conoscere i numeri, e così la frase di Pitagora non è più misteriosa, no? Anche a noi è dato sapere che nei viceré ci sono i numeri. Il popolo minuto, abbiamo letto, avete visto, aspetta i numeri dell'evento. Aspetta che dalla finestra qualcuno metta una banderuola con i numeri, che vinceranno senz'altro, almeno tre numeri, e noi apparteniamo al popolo minuto, e come si deve fare per venire a conoscenza dei numeri? Non a caso c'è un Giuseppe di mezzo ai numeri anche, sembra tutto calcolato. Per sapere i numeri, badate bene che non possono essere suggeriti, bisogna scoprirli. Bisogna scoprirli leggendo almeno la prima quarantina di pagine di questo romanzo. Contrariamente non hanno nessun potere, parola di Pitagora. Un potere che ci è dato in un percorso in funzione della didattica della lettura e della scrittura è quello di allungare e di accorciare lo spazio e il tempo a vantaggio dello studio. Diciamo questo perché durante la nostra lettura ha tirato un vento molto favorevole e quindi la nostra nave Sidonia, al comando del capitano Agenore di Tiro, è già in vista di Efeso. E sappiamo che a Efeso dovremmo incontrare un personaggio. Perché usiamo il condizionale? Perché non è facile venire a contatto con quest'altro protagonista della storia del pensiero umano. Al massimo possiamo ascoltarlo mentre parla dietro ad una tenda, ma non parla con noi, bensì riflette ad alta voce con se stesso. Non è che si degna, giustamente. Questo personaggio si chiama Eraclito e lo trovate sul punto 4 del repertorio. Eraclito è nato ed è vissuto ad Efeso tra il 544 circa del 483 circa avanti Cristo e si distingue per la sua autoemarginazione. Questa caratteristica di Eraclito dipende soprattutto dalla rabbia per la caduta degli ideali su cui si fonda la polis, dallo sdegno per la rimozione dell'idea del bene comune sopraffatta dallo sviluppo degli interessi particolari. C'è una linea di continuità tra questo aspetto della figura di Eraclito, l'autoemarginazione, e il concetto della delusione coltivato in termini letterari dalla corrente derobertista. Sembra che anche Eraclito faccia parte di questa corrente. Era qui che lo aspettavamo per dare un senso a questo percorso. L'autoemarginazione di Eraclito ha fatto fiorire intorno a questo personaggio una ricca tradizione mitica, come per Pitagora, ma prima di dare spazio in funzione della didattica della lettura e della scrittura a questo argomento, dobbiamo chiarire che Eraclito di Efeso vive nella Ionia in un momento storico particolare. Questo fatto, a detta delle esperte e degli esperti, ha sicuramente influito sul suo carattere e sul suo stile di vita. Dal 546 a.C. l'intera regione ionica è stata assoggettata dai persiani e si suppone che Eraclito sia stato testimone della rivolta. Questo avvenimento ce lo racconta Erodoto nelle storie, più volte lo incontriamo, questo avvenimento lo incontreremo ancora, la rivolta della Ionia contro i persiani e la rivolta delle poleis ioniche, le quali, con l'unica eccezione di Efeso, nel 498 a.C. si alleano in una lega per abbattere il dominio persiano e vengono sconfitte e punite severamente da Dario. Questa catastrofe probabilmente condiziona la vita di Eraclito e il suo pensiero assume caratteristiche spiccatamente pessimistiche che si traducono nel contenuto e nella forma della sua scrittura. La scrittura di Eraclito possiede una forma particolare. Dai suoi testi emerge un tono distaccato ed altero e uno stile particolarissimo, breve e brillante, sentenzioso ed enigmatico, ricco di immagini, sia spettacolari, attinte dal repertorio dei miti ortici, che semplici, attinte dalla realtà materiale più consueta. Guardate, di Eraclito ci rimangono 130 frammenti, che derivano da un poema intitolato, immaginate come, Perifiseos, sulla natura. Abbiamo detto che questo è un genere letterario, il Perifiseo sulla natura, quindi che probabilmente era formato da tre capitoli. I frammenti di Eraclito, vedete, li trovate in circolazione anche in queste pregevoli edizioni, ecco, credo che questa edizione sia esaurita, non davvero pregevole, tre capitoli: la fisica, tutto, la teologia o la metafisica, uno, e la politica, molti. Così intitola Eraclito. I frammenti di Eraclito difatti sono stati catalogati in tre gruppi: quello dei frammenti fisici, dei frammenti teologici, uno, e dei frammenti politici, molti. I frammenti di Eraclito sono stati pubblicati in molte edizioni, si trovano facilmente in biblioteca, formano una significativa composizione di poesia ermetica, no? Sembra un'opera postmoderna, tutte queste opere di questi cosiddetti scrittori della presocratici, oggi si chiamano della sapienza poetica orfica, sembrano delle opere postmoderne. E nei frammenti di Eraclito è come se la sapienza poetica orfica, stiamo viaggiando sempre su questo sentiero, abbia saputo conformarsi allo stile del linguaggio poetico più recente per continuare a inserirsi nel dibattito contemporaneo sui grandi temi esistenziali che continuano ad essere fondamentali come lo erano 2500 anni fa. Guardate sul punto 4 del repertorio. Beh, la scuola consiglia la lettura dei frammenti di Eraclito, ma deve precisare che questo esercizio non porta spesso ad una comprensione immediata del testo. È necessario quindi non fermarsi in superficie, ma attivare la capacità riflessiva, perché in ogni frammento di Eraclito è racchiuso un concetto logico che contiene anche più di un significato. Beh, buona lettura riflessiva, ponderata, meditata. Ma chi è, secondo la tradizione mitica, Eraclito di Efeso? Guardate, lo scrittore Strabone di Amasea, 67 a.C., 20 d.C., nella sua famosa opera in 17 libri intitolata Geografia, scrive che il padre di Eraclito si chiama Blosone o Blisone ed è un discendente diretto di Androceo, cioè il mitico fondatore della colonia greca di Efeso, e a sua volta è figlio di Codro, il leggendario tiranno di Atene. Per questa nobile provenienza, la famiglia di Eraclito spetta da sempre il titolo di Basileus, ovvero della massima carica sacerdotale della polis, il gran sacerdote, il sommo sacerdote, Basileus. Eraclito quindi, che è il primogenito, è destinato a far carriera religiosa nella sua città. Ma il nostro informatore principale, sapete chi è? Diogene Laerzio, nella sua opera intitolata Raccolta delle vite e delle dottrine dei filosofi, ci racconta che Eraclito rinuncia al privilegio di Basileus, di sommo sacerdote, rinuncia in favore di suo fratello minore. Non vuole cariche. Così comincia il processo di autoemarginazione che caratterizza la vita di Eraclito. La volontà di autoemarginazione in Eraclito matura anche probabilmente in ragione del suo carattere chiuso, scorbutico. Eraclito disprezza l'ignoranza e la superstizione e detesta tutti coloro che non reagiscono contro queste due sciagurate realtà, che lui considera i mali peggiori, l'ignoranza e la superstizione. Possiamo leggere alcuni frammenti molto significativi a questo proposito. Guardate, li abbiamo lì, 5, 7, 9, molti sono cadenti, pochi quelli che valgono. I più pensano solo a saziarsi, proprio come bestie d'armento. Gli esseri umani si dimostrano privi di intendimento, sia prima di porgervi orecchio, sia dopo avervi ascoltato, e non si accorgono di quello che fanno, mentre sono svegli, proprio come dimenticano ciò che hanno fatto mentre stavano dormendo. L'erudizione non insegna a essere intelligenti, altrimenti sarebbero intelligenti anche Esiodo, Pitagora, Senofane ed Ecateo. Non ce n'è per nessuno. Diogene Laerzio ci racconta ancora che Eraclito si è sempre vantato di non aver mai avuto maestri. Aggiunge che quando sentiva il bisogno di consultarsi con qualcuno era solito dire: aspettate un momento che vado a interrogare me stesso. Per quanto riguarda gli altri, vedete nel frammento che abbiamo letto ne cita 4, Esiodo, Pitagora, Xenofane ed Ecateo, e noi li conosciamo e non so se possiamo essere d'accordo con lui, non ha che parole di disprezzo. L'unico personaggio che Eraclito stima come saggio è il vecchio Biante di Priene, uno dei 7 sapienti. Da che cosa dipende la stima che un incontentabile come Eraclito nutre per Biante? Beh, a questo proposito ci può aiutare Erodoto, che se la ride sotto i baffi perché lui non era ancora nato mentre Eraclito parlava, era scampata bella. Probabilmente Eraclito condivide il consiglio molto utile che il saggio Biante di Priene, interpellato insieme a Talete di Mileto, ha dato agli abitanti della Ionia. Biante di Priene consiglia agli Ioni, essendo il territorio da loro abitato diventato poco sicuro a causa delle mire espansionistiche di Creso e di Ciro, di emigrare tutti in Sardegna, che avrebbero avuto un futuro turistico notevole. Gli Ioni non lo ascoltano, ma leggiamo come questa notizia ci viene data da Erodoto. Nel primo libro delle storie, dal capitolo 170, agli Ioni, che pur sotto il peso della sventura si erano non di meno adunati nel Panionio, Biante di Priene, secondo quanto ho sentito dire, diede un consiglio molto, molto utile, e se gli avessero dato ascolto sarebbero stati di gran lunga i più felici dei greci. Li esortava a salpare con una flotta unica e, recatisi in Sardegna, a fondare colà un'unica città, tutta di Ioni, un club mediterraneo. Così, liberi di ogni schiavitù, sarebbero vissuti felici, abitando la più vasta di tutte le isole e dominando sugli altri popoli. Se rimanevano nella Ionia, diceva, non vedeva speranza di libertà futura. Questo fu il parere di Biante di Priene agli Ioni, avvenuto ormai il disastro, e poi vabbè, andate avanti. Ma per sapere di più è utile quindi leggere il primo libro delle storie, dove spiccano 2 personaggi, sapete, Creso, re di Libia, e Ciro, re dei Persiani, di cui abbiamo letto nel primo percorso eroico. Diogene Laerzio ci racconta che Eraclito, dopo aver rifiutato il titolo di Basileus, di sommo sacerdote, per lasciarlo al fratello minore, se ne va a giocare a dadi con alcuni ragazzini nel tempio di Artemide, e ai cittadini incuriositi che gli domandano perché si sia comportato così, risponde senza mezzi termini: perché vi stupite, canaglie? Non è forse meglio giocare con dei fanciulli che partecipare con voi al governo di questa città? Eraclito non ha, e si sforza di non avere, alcuna ambizione di potere. Ma non è questa una virtù da poco. Seguiamo ancora la narrazione di Diogene Laercio. Un giorno Dario, il re dei Persiani, desiderando circondarsi di intellettuali, uomini di cultura, scrive ad Eraclito una lunga lettera per invitarlo a corte, dove a quanto pare lo avrebbe ricoperto d'oro dalla testa ai piedi. Eraclito rifiuta, sdegnato, la proposta del re e risponde: la mia mente rifugge dalla insolente e insaziabile ambizione, perché è generatrice di invidia. Il potere produce invidia, e l'invidia avvelena la società, che diventa ingovernabile. Gli intellettuali non devono stare a corte ricoperti d'oro, ma mescolati in mezzo al popolo, nutrendosi di orzo tritato. Questa citazione ricorda il pensiero di Antonio Gramsci sul ruolo degli intellettuali, sul ruolo degli intellettuali nella società. E probabilmente Gramsci, che frequenta i classici con assiduità, ha in mente il pensiero di Eraclito. A proposito di orzo tritato, che Eraclito considera un nutrimento sano per il corpo e per lo spirito, e anche utile per il benessere tanto della persona quanto della società, Plutarco di Cheronea, che abbiamo incontrato, conosciamo già, no? Qualche settimana fa, non dimentica di citare Eraclito nei suoi opuscoli morali, in quello sulla loquacità. Sentite che cosa dice, leggiamo, c'è un frammento di Plutarco di Cheronea. I cittadini di Efeso sapevano godersi la vita e non amavano pensare al futuro. Si racconta che una volta la città subì un lungo assedio da parte dei persiani, ma gli efesini continuarono a vivere come se le provviste accumulate non dovessero mai avere fine. Quando a causa del protrarsi dell'assedio i viveri cominciarono a scarseggiare, un saggio di nome Eraclito intervenne all'assemblea del popolo e qui, senza dire una parola, prese dell'orzo tritato, lo mescolò con l'acqua e se lo mangiò, restando seduto in mezzo a loro. I cittadini di Efeso capirono il muto rimprovero e da quel momento iniziarono un periodo di austerità, fin tanto che i persiani si scoraggiarono e tolsero l'assedio. Eraclito, in politica, si schiera dalla parte del tiranno, e questo fatto può sembrarci strano, ma non lo è. E perché non lo è? Perché a Efeso governa un certo Ermodoro, che è una persona di eccezionale virtù, oltre che un vecchio amico della famiglia di Eraclito. Ermodoro di Efeso è considerato dalla tradizione l'esponente politico più onesto e capace che sia mai esistito sulla faccia della terra. Naturalmente questa persona così proba finisce per non essere ben vista a Efeso. I cittadini di Efeso, scrive Diogene Laerzio, decidono di mandare in esilio Ermodoro con la seguente motivazione: non desiderando che nessuno di noi sia degnissimo e constatando che invece ce n'è uno, invitiamo costui, che non può distinguersi da tutti, ad andare a vivere altrove. Eraclito inveisce contro i suoi concittadini, falsi democratici, invita tutti gli uomini ad impiccarsi e ad affidare il governo ai bambini, dopodiché abbandona la città e va a fare l'eremita. Eraclito, scrive Diogene Laerzio, si riduce a vivere allo stato selvaggio, si nutre solo di erbe, di piante selvatiche, considera un lusso anche l'orzo tritato, e quando termina di scrivere il suo libro intitolato Peripiseus sulla natura, va a depositarlo affinché non finisca in mano profane nel tempio di Artemide. Il testo del libro di Eraclito, aggiunge Diogene Laerzio, a detta di tutti quelli che si sono provati a leggerlo, risulta incomprensibile. Probabilmente leggono senza riflettere. E questo fatto ha determinato il soprannome con cui Eraclito è passato alla storia: Oscoteinos, l'oscuro, il tenebroso. Oscoteinos, Eraclito l'oscuro, il tenebroso. Socrate, secondo la tradizione riportata da Diogene Laerzio, è uno dei primi lettori di Eraclito e rilascia in proposito una famosa dichiarazione. Dell'opera di Eraclito di Efeso ciò che si comprende è eccezionale, per cui desumo che lo sia anche il resto che non si comprende. Ma per giungere al fondo di questa parte non immediatamente comprensibile, bisognerebbe essere un tuffatore di Delo. Io vi ricordo che siamo stati a Delo. Che cosa intende dire Socrate? Intende dire che solo un subacqueo, un pescatore di spugne di Delo, ci sono le spugne intorno all'isola di Delo, abituato alle tenebre degli abissi, potrebbe capirci qualcosa? Oppure Socrate vuole sostenere che per capire il pensiero di Eraclito bisogna immergersi nello strato più profondo in cui è radicata la cultura di Delo? Siamo stati a Delo qualche mese fa, no? Ricordate? Cioè, bisogna tuffarsi nella tradizione intellettuale del movimento della sapienza poetica orfica, che pone in primo piano il tema dell'armonia misteriosa dei contrari, a cominciare dalle contrastanti figure di Apollo e di Dioniso. Ebbene, probabilmente Socrate intende dire questo. Eraclito non considera essere immediatamente capito, anzi, non desidera neppure essere capito, non si preoccupa del fatto di essere capito. La sua è una scrittura oracolare, secondo lo stile del movimento della sapienza poetica orfica. E in un suo frammento, guardate lì sul repertorio, nel Legere Multum, abbiamo una serie di frammenti, il frammento 14 a 1, possiamo leggere: l'oracolo non dice né nasconde, ma accenna soltanto. Guardate Erodoto come ride sotto i baffi, perché l'allusione è il suo cavallo di battaglia. E in un altro frammento leggiamo: gli esseri umani sono privi di intendimento e, pur avendo prestato orecchio, assomigliano ai sordi. Per loro testimonia il detto, i presenti sono assenti. A 60 anni, secondo la tradizione, Eraclito si ammala di idropisia, una malattia che lo fa gonfiare d'acqua sempre di più, e quindi è costretto a ritornare in città per farsi curare. Il vecchio Eraclito, che ha sempre preteso di curarsi da solo e che dopo tanti anni di solitudine non è più abituato a comunicare con il prossimo, in presenza dei medici si mette a parlare per enigmi e chiede, racconta Diogene Laerzio, se ci sia qualcuno in grado di mutare un'inondazione in una siccità. I medici non capiscono e lui li manda all'Ade. La malattia di Eraclito è considerata dalla tradizione mitica una vendetta del destino. Il destino, che sta sopra tutte le cose nella cultura greca, sopra gli dèi, soprattutto c'è il destino, è l'ateismo greco, a trattino teismo, che è un concetto che studieremo prossimamente. Come Pitagora è perseguitato dalle fave, ricordate, così Eraclito è perseguitato dall'acqua. Come mai Eraclito è perseguitato dall'acqua? Eraclito, nel poema sulla natura, se poi lo leggete, ha condannato l'acqua come la parte peggiore dell'essere umano. Strano questo. L'anima, sostiene Eraclito, è composta di percentuali di fuoco e di acqua che variano da individuo a individuo. Il fuoco fa elevare l'anima verso mete sempre più nobili. Ebbene, Eraclito sta dalla parte del fuoco, è il fuoco. E l'acqua invece trascina l'anima nelle passioni più turbi. E leggiamo che cosa scrive in un frammento, sempre lì, ce l'avete lì, 14:51, un frammento che sfiora la comicità. L'ubriaco barcolla e può essere condotto per mano anche da un fanciullo imberbe, proprio perché si trova con l'anima troppo inumidita. E quindi a volte, vedete, i frammenti di Eraclito sfiorano davvero la comicità, ma però c'è un concetto dentro, c'è un concetto logico dentro a questo, che è il concetto del fuoco, il concetto dell'anima, l'anima e il fuoco, che va colto in questo senso, e l'anima tende a salire verso l'essere, verso l'alto come il fuoco, l'immagine del fuoco, e quindi che cos'è che spegne il fuoco? E quindi è evidente, il ragionamento che fa, vedete, è oracolare. Quindi il testo dell'oracolo va letto in questo modo, va letto come testo oracolare, no? Ragionandoci sopra, e lui pretende che ci si ragioni sopra, perché è un esercizio, è un investimento in intelligenza. Eraclito solo e malato prova a curarsi a modo suo, scrive Diogene Laerzio, quindi si seppellì in una stalla sotto il calore dello sterco animale, nella speranza che l'umore evaporasse. Secondo Neante di Cisico, racconta ancora Diogene Laercio, Eraclito si fece spalmare di letame da alcuni schiavi e si espose al calore del sole, se non che, reso irriconoscibile dagli escrementi, fu divorato da un branco di cani. È una visione tragica, drammatica, veramente notevole, da horror, ma... Come possiamo constatare, la tradizione mitica nei confronti di Eraclito di Efeso tende a far emergere soprattutto il pessimismo. Ma il pensiero di Eraclito, essendo ben radicato nel movimento della sapienza poetica orfica, va al di là del pessimismo e investe campi della storia del pensiero umano che sono di grande attualità. Guardate sempre lì su quel... su quel frammento che contiene frammenti. Il testo di uno dei frammenti più tipici di Eraclito di Efeso dice: gli esseri umani vogliono vivere, ma ancora di più sembra che desiderino morire. Infatti procreano figli perché nascano altri destini di morte. Amore, eros, e morte, thanatos, eros e Thanatos combattono la loro battaglia. Questo è un frammento che vale un trattato intero. Con queste parole Eraclito porta la storia del pensiero umano, nella storia del pensiero umano, un'idea sulla quale riflette con attenzione, come al solito, il dottor Sigmund Freud. 1939 morto Freud. Sigmund Freud fino al 1920 considera l'inconscio della persona dominato dalla libido, cioè dall'energia dell'istinto sessuale tesa alla conservazione dell'individuo e della specie. Ma nel 1920 Freud pubblica un testo intitolato Al di là del principio del piacere e nella prima pagina del libro pone una citazione. L'ultima parte di questo frammento, del frammento 14A62 di Eraclito: Eros e Thanatos combattono la loro battaglia. Freud ha ragionato su quel frammento e, facendo tesoro della sua esperienza medica, ha cambiato idea. Con questo saggio Freud modifica una parte del suo pensiero e introduce quello che ha chiamato il tema di amore, di eros e thanatos, amore e morte. Al posto della libido compare l'eros, che comprende gli istinti di conservazione della specie e dell'individuo, ma a questo eros, sempre nell'inconscio, Freud contrappone gli istinti di morte e di distruzione, thanatos, che egli vede come tendenze della natura a ristabilire lo stato originario. Attraverso l'istinto di morte, di distruzione, Thanatos, la materia organica e vivente tende a ritornare al primitivo stato inorganico, per cui la vita si risolve in una preparazione alla morte. Ora, quando incontreremo Freud più da vicino, studieremo meglio questo concetto. Il riconoscimento che Eros e Thanatos combattono la loro battaglia rappresenta per Freud un'inversione di rotta, ma questa è un'altra storia che fa parte di un altro territorio nel quale approderemo e ne percorreremo i sentieri a suo tempo. E non solo questo concetto riguarda Freud, dello scontro, della battaglia tra Eros e Thanatos, ma riguarda molti aspetti della letteratura. che vedremo che in questi anni, nei primi anni del secolo scorso, entrano in gioco. E vedete che Eraclito di Efeso è sì là a fare l'eremita, però il suo pensiero è talmente penetrante, tagliente, e sarà anche oscoteinos, l'oscuro, ma questa oscurità, e quando siamo nell'oscurità cerchiamo di vedere, no? Cerchiamo di aprire gli occhi, no? Cerchiamo di fare luce, no? Questo è il compito della sapienza poetica orfica. Eraclito ne è un rappresentante a pieno titolo. Ma ora siamo a Efeso, nel territorio della Ionia, dobbiamo incontrarlo Eraclito, perché di lui, a parte la pur interessante trafila della tradizione mitica che abbiamo percorso, non abbiamo ancora detto nulla. Eraclito di Efeso ci aspetta al varco, deve proporci ancora una riflessione ancora più profonda su uno dei temi fondamentali elaborati dal movimento della sapienza poetica orfica, il tema dell'armonia misteriosa dei contrari. Eraclito di Efeso, quindi, ci aspetta per affrontare ancora questo argomento che prima, da prima delle vacanze di Natale noi stiamo affrontando, ma è un argomento importante con il quale stiamo facendo i conti. Oggi nella nostra società Eraclito di Efeso su questo tema fondamentale ha costruito la sua dottrina fisica, metafisica e politica. Eraclito di Efeso affronta tre significativi argomenti: il tutto, la fisica, l'uno, la metafisica, e i monti, la politica. È bella questa definizione di questi tre argomenti, come fa Eraclito. Tutto, uno, monti. E questa è la sua visione del mondo, che è una visione di grande attualità. Per conoscere e per capire come Eraclito sviluppa questi temi, il tutto, l'uno e i molti, significativi da sempre della storia del pensiero umano, bisogna aspettare la prossima settimana. Ora, mentre per scoprire i numeri nei viceré, a me è dato sapere che nei viceré ci sono i numeri, suggerisce Pitagora, si può cominciare, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, da domani stesso. Ora, l'invito, con i numeri o senza i numeri, è a correre a scuola, la scuola è qui, per proporre la riflessione di Eraclito sul tema dell'armonia misteriosa dei contrari. Questo esercizio di riflessione, indipendentemente dai numeri e dall'effimera speranza di una vincita di un terno al lotto, è un sicuro investimento in intelligenza. E quindi l'investimento in intelligenza è leggere questi libri, la sicura vincita non importa. Siamo a Efeso, nella Ionia. Buonanotte, il viaggio continua, ci vediamo la prossima settimana. Thank you.